I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Buongiorno, io sono Matteo Bonomi, responsabile di ricerca del programma UE Politiche e Istituzioni dell'Istituto Affari Internazionali. Nonostante i sondaggi incerti fino all'ultimo nelle elezioni anticipate in Slovacchia lo scorso sabato, il partito populista di sinistra e prorusso Smer dell'ex primo ministro Robert Fico ce l'ha fatta a vincere le elezioni di sabato. Smer ha preso oltre il 23% dei voti, battendo il principale partito di opposizione Slovacchia Progressista Liberale, di orientamento pro-occidentale, e standogli avanti quasi di 7 punti percentuale. Il primo ministro Fico era stato costretto a dimettersi nel 2018 a causa delle rivolte popolari in Slovacchia seguite all'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak. Le elezioni anticipate sono arrivate dopo il crollo della coalizione di governo di guida centrodestra subentrata a Smer nel 2020. Adesso ovviamente si apre un gioco difficile di coalizione di governo, essendo Smer costretto a trovare degli alleati, e probabilmente riuscirà a formare una coalizione con il partito Class guidato dall'ex primo ministro Peter Pellegrini, che era succeduto nel 2018 proprio a Fico, e al Partito Nazionale Slovacco, che ha ottenuto circa il 5% dei consensi. Questi tre partiti insieme potrebbero formare appunto la base in Parlamento per un nuovo governo slovacco a guida Fico. La campagna di Fico aveva sollevato grandissime preoccupazioni in tutta Europa per il suo ripetuto approccio pro-russo, che ha alzato la preoccupazione in tutta Europa che la Slovacchia potesse passare nel campo anti-ucraino, insieme al primo ministro ungherese Viktor Orban. Fico ha assunto ripetutamente durante le campagne elettorali posizioni contro l'Ucraina e a favore di Putin e di Orban. Ha minacciato ripetutamente di interrompere immediatamente la consegna di armi da parte della Slovacchia a Kiev e di opporsi alle sanzioni in ambito europeo verso la Russia di Vladimir Putin. Inoltre Fico, anche se durante questa campagna elettorale, ha attribuito più volte la responsabilità della guerra agli ucraini, ribadendo che secondo la sua visione la guerra è iniziata nel 2014 a causa di quelli che lui ha definito i nazisti ucraini, che hanno, secondo lui, preso di mira la cittadinanza russa nel Donbass e Luhansk. In precedenza Fico era stato primo ministro per ben due volte e nonostante il suo linguaggio populista di sinistra aveva dimostrato tuttavia di essere un attore piuttosto pragmatico e non aveva mai messo in discussione l'orientamento euroatlantico del suo paese. Dopo la caduta del 2018 comunque l'ex premier Fico ha cambiato il suo linguaggio, ha iniziato ad avere una retorica molto più aggressiva e appunto ha messo in discussione le alleanze internazionali fondamentali del suo paese, come quella all'interno dell'UE e dello schieramento NATO e occidentale più in generale. Allo stesso tempo, nonostante le grosse preoccupazioni, in qualche modo anche il fatto che molti da Bruxelles abbiano espresso parole di allarme verso il possibile ritorno al potere di Fico, quale sarà l'impatto di questo effettivo ormai quasi certo suo ritorno al potere nel momento in cui riuscirà a trovare i numeri in Parlamento, sono da vedere e da valutare con attenzione. Innanzitutto c'è da considerare che sì, la politica estera è stato un elemento importante della campagna elettorale, ma il primo punto è stato legato soprattutto a maggiore supporto economico verso i lavoratori e la popolazione slovacca. E questo diventa difficile da ottenere senza un rapporto collaborativo con l'Europa, soprattutto in quanto in qualche modo mantenere anche in parte le promesse di supporto non può fare a meno neanche Fico del supporto dei vari programmi europei, dai fondi strutturali a Next Generation EU e così via. Certo, Fico ha vinto queste elezioni, ma ha vinto queste elezioni con solo un 20% o poco di più degli elettori. Quindi è difficile immaginare una svolta, almeno nella situazione attuale della Slovacchia, verso scenari illiberali alla Orban, che detiene col suo partito più della maggioranza assoluta dei seggi in Ungheria. Terzo, rispetto alla promessa di non dare più armi all'Ucraina, bisogna ammettere che anche su questo, in realtà la maggior parte del supporto di armi che poteva dare la Slovacchia all'Ucraina è stato dato, quindi è difficile il supporto dell'Ucraina all'Ucraina da qui a venire da parte della Slovacchia. Per forza di cose sarà limitato. La vera sfida, piuttosto, mi sembra quella di collocare la Slovacchia rispetto a una difficile stagione di riforme all'interno dell'Unione Europea. Abbiamo visto come pian piano, faticosamente, si sta iniziando a parlare della necessità di lanciare una nuova agenda per l'Europa, per esempio un'agenda 2030, che permetta appunto di affrontare quelle riforme necessarie, strutturali, sia delle istituzioni europee, ma anche delle politiche, che permettano all'Europa sia di approfondirsi che eventualmente in futuro di allargarsi. E per questo ci vuole il consenso e la collaborazione di tutti gli Stati membri. E ovviamente il fatto che un nuovo governo slovacco con posizioni così radicali, probabilmente entrerà al potere, rimarrà al potere per i prossimi 4-5 anni, rischia di diventare un grattacapo ulteriore a una negoziazione che si profila già difficilissima per trovare un consenso per delle riforme europee che sono oggi più necessarie che mai, ma per le quali trovare un consenso tra i 27 Stati membri sembra estremamente difficile, e quindi sarà secondo me quella la vera sfida. E dovremo vedere come si riuscirà appunto a iniziare questo dibattito sulle riforme europee e in che ruolo potrà avere la Slovacchia. I
podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.